Radio Svaboda e il Dito nell'Occhio Associazione Culturale presentano Il Medioevo in Italia e in Europa, volume 2. L'epoca carolingia, dalla conquista araba della penisola iberica alla morte dell'imperatore Carlo il Grosso. Autore Andrea Babini, leggono Andrea Babini, Alessandra Benfenati, Marzia Giovannini, Michela Di Mieri e Lorena Barducci. Regia e montaggio di Roberto Bolzan e Federico Saggini. Cari amici, benvenuti all'ascolto della 17ª puntata della serie di letture tratte dal secondo volume dell'opera Il Medioevo in Italia e in Europa, dedicato all'epoca carolingia. In questa puntata ci occupiamo di realtà nuove. Abbiamo iniziato a parlare nella quella scorsa delle nuove repubbliche marinare facendo riferimento a Venezia. In questa invece ci occuperemo di queste nuove repubbliche marinare che si vennero a determinare, a formare intorno al Golfo di Napoli, intorno, diciamo, al Mar Tirreno meridionale. In particolare Amalfi, ovviamente, su tutte, che divenne la più gloriosa, ma anche Napoli, destinata a diventare una grande città, era già una grande città, ma destinata a diventare la più grande città della Campania nei secoli successivi, e Gaeta. Insomma, realtà nuove che si muovevano in un'ottica di autonomia dall'impero bizantino, dal quale formalmente in teoria dipendevano, ma capaci di politiche completamente autonome, addirittura direi indipendenti, in particolare di relazionarsi con il mondo islamico del Nord Africa e successivamente della Sicilia, in modo non sempre conflittuale, ma anzi collaborativo, al punto da configurare a volte delle vere e proprie anche alleanze militari. Il complesso di situazioni, di relazioni nel quale si muovevano queste realtà per garantirsi la loro indipendenza e la possibilità di proseguire i loro floridi commerci e prosperare era un insieme di relazioni molto complicate tra diverse forze che agivano nella regione, in particolare l'impero bizantino, i principati longobardi di Benevento, di Salerno, e le forze islamiche che ovviamente premevano dal meridione e dal Nord Africa, e anche il papato con il neonato potere temporale, quindi una presenza anche dalla valenza non solo spirituale ma anche eminentemente politica. Non mancavano poi comunque pressioni da parte dell'impero, che per quanto remoto e lontano ogni tanto faceva sentire la sua presenza. Quindi un insieme molto complesso di soggetti che agivano con interessi differenti nella regione, e quindi un intricato dedalo di vicende che meritano attenzione, perché le realtà delle repubbliche marinare furono importanti e molto molto importanti per la riconquista del Mediterraneo da parte delle forze cristiane, che, come abbiamo detto più volte, l'avevano praticamente perduto, se si eccettua il Mediterraneo settentrionale che rimaneva sotto il controllo di Costantinopoli. In particolare queste repubbliche del meridione italiano furono importanti per riprendere in parte o contrastare agli arabi il controllo totale del Mediterraneo centrale e meridionale. Ecco perché rivestono un'importanza notevole nella storia del Medioevo. Comunque non è questa la sede per discuterne, cioè, ci sono le letture per le informazioni e quindi, sperando di aver creato un minimo di curiosità, vi lasciamo all'ascolto e vi salutiamo. Amalfi e le città greco-bizantine della costa campana.
Roma sotto i papi è come Venezia sotto i dogi, come Napoli, Gaeta, Amalfi sotto i vari duchi dipendenti solo di nome da Bisanzio. Da tutte queste città, conservate sia romane, senza o con limitate infiltrazioni germaniche, verrà tanta luce nei giorni della resurrezione.
Nel meridione italiano, sul versante tirrenico, si venne a creare in questi anni di decadenza del potere bizantino una situazione molto simile a quella che favorì l'affermazione di Venezia nell'Alto Adriatico. La conformazione del territorio, oramai controllato dal Ducato di Benevento, con le coste separate dall'entroterra da alte montagne, rendeva isolate e protette le comunità costiere che avevano potuto conservare una loro identità italica e un legame di dipendenza con l'impero bizantino. Nonostante questo legame di appartenenza all'impero fosse più stringente e diretto di quanto non si osservi per Venezia, anche queste realtà costiere godevano di una larga autonomia di governo, che conservarono ed aumentarono nel tempo attraverso continue lotte. Come Venezia, anche queste città campane erano eredi di una tradizione marinara, sia civile sia militare, preesistente in epoca romana. A Porto Miseno, infatti, l'impero aveva fissato la sede della grande armata navale del Pretorio e le città della costa di antica origine greca, come Napoli, avevano mostrato nei secoli una innata vocazione ai commerci marittimi. Quando gli Ostrogoti prima e i Longobardi poi invasero le regioni meridionali, molti italici della Campania, alla stessa maniera di quelli veneti in laguna, cercarono rifugio proprio in queste sottili lingue di terra costiera protette da alte montagne. L'esiguità del territorio disponibile e la loro indole marinaresca imposero a queste comunità, come mezzo per sostenersi, la pratica del commercio e della pirateria, che all'epoca erano quasi sovrapponibili. Il legame con la grande organizzazione imperiale bizantina, ancora presente e dominante sui mari in virtù di una potente flotta militare, permise loro di avere da subito un notevole successo, sfruttando proprio i commerci all'interno della rete delle rotte mercantili imperiali. Le più importanti tra queste comunità furono la stessa Napoli, ma anche Gaeta e ovviamente Amalfi, destinata ad avere maggior successo e a rimanere nei testi scolastici come una delle quattro grandi repubbliche marinare italiane, insieme a Genova, Pisa e Venezia. A differenza di Venezia, queste città campane godevano di alcuni vantaggi legati alla natura dell'entroterra e alla loro posizione geografica. Anche se esse dovettero sempre lottare per respingere le brame dei duchi longobardi di Benevento, la presenza di una prospera realtà politica garantiva ai mercanti campani un mercato molto ricco per i prodotti esotici provenienti dai loro commerci in Oriente. Il Ducato Beneventano, infatti, fu una delle poche zone dell'Europa alto-medievale nella quale si conservò un largo uso di monetazione aurea, segno di grande prosperità. I duchi e gli altri aristocratici del loro seguito non facevano mistero dei loro gusti raffinati per quanto riguardava i tessuti, le spezie e le opere d'arte di importazione. Tuttavia, era soprattutto la vicinanza con Roma, con le sue chiese, il suo continuo afflusso di pellegrini, spesso altolocati, a garantire a Napoli, Gaeta e Amalfi la disponibilità di un vasto mercato per vendere spezie, profumi, tessuti preziosi e papiro. Amalfi fu una delle poche città italiane che nell'alto medioevo ebbe una comunità presente permanentemente ad Alessandria d'Egitto e poté accedere a quella preziosa materia prima. Le città campane, molto più di Venezia e di altre realtà del Mediterraneo cristiano, non esitavano infatti a commerciare con gli arabi, alternando alle fasi di belligeranza lunghi periodi di pace, se non di collaborazione e momentanea alleanza. Il commercio di queste città si estendeva sporadicamente verso nord, alle coste della Provenza e della Liguria, e certamente coinvolgeva le grandi isole di fronte al Tirreno, Corsica e Sardegna. Nell'anno 820, ad esempio, 8 navigli provenienti dalla Sardegna furono catturati dai pirati saraceni. Il rapporto con gli scali musulmani era più articolato e complesso, ovviamente, ma sappiamo per certo che, nonostante i divieti di Costantinopoli, della quale in teoria queste città erano suddite, le navi di Napoli, Gaeta ed Amalfi andavano e venivano dall'Africa e dalla Spagna musulmane con una notevole continuità. Nell'anno 879, per esempio, la flotta bizantina, inviata a difendere la Sicilia dagli attacchi arabi, intercettò e catturò convogli mercantili italiani provenienti dall'Africa e portanti olio in quantità così elevate che l'immissione del bottino nel mercato interno di Costantinopoli abbatté il prezzo di questa derrata a livelli irrisori. Quando si parla dell'attacco dei musulmani alla Sicilia, non si deve mai dimenticare che, ad esempio, la flotta di Napoli li appoggiò senza farsi alcuno scrupolo contro le forze imperiali cristiano-bizantine. La condotta di queste città era votata a un solo scopo: lottare senza molti scrupoli di appartenenza politico-religiosa per mantenere la propria autonomia dalle diverse forze in campo interessate a controllare i ricchi traffici che esse avevano messo in essere, senza preoccuparsi di chi fosse il nemico del momento, sia che si trattasse dell'impero bizantino o del duca di Benevento o dei saraceni o delle altre città marinare concorrenti. Alleanze e accordi venivano siglati e cambiati continuamente in un'incessante ricerca di volta in volta della giusta sponda necessaria a conservare la propria indipendenza. Ne esce quindi un quadro apparentemente confuso che risulta assai difficile raccontare data la mutevolezza delle alleanze. Quadro che può essere compreso solo se si tiene conto degli interessi particolari di queste città e di cui riporteremo appena pochi episodi esemplari per restituire al lettore l'estrema instabilità di questa area. Nell'830 Napoli si alleò ai Saraceni per contrastare le mire del duca di Benevento sulla città e nell'843 sostenne gli sforzi della flotta musulmana per strappare Messina all'impero bizantino, alla cui autorità in linea teorica la città campana era soggetta. Tuttavia, solo 13 anni dopo, nell'856, la stessa Napoli fu costretta a subire l'attacco da parte degli ex alleati, i quali, verso la metà del IX secolo, puntarono a prendere il controllo di tutto il meridione italiano, aggredendolo sia dal Tirreno sia dal versante adriatico, dove controllavano Bari, che fu sede di un emirato per quasi un quarto di secolo. Ma dopo questa parentesi, ecco nuovamente Napoli alleata ai Saraceni nell'870, allo scopo di combattere l'emergente potenza di Amalfi. Questa politica spregiudicata, che non faceva mistero di mantenere contatti commerciali e alleanze militari con gli infedeli d'Africa, vide il suo culmine nell'875, quando le flotte delle città campane si unirono alle navi arabe per saccheggiare le coste romane. Ludovico II, imperatore re d'Italia, in quegli anni arrivò a definire Napoli un'altra Africa, per queste alleanze con i nemici della cristianità. Ecco come Henri Pirenne sintetizzò questa politica in un passo del suo famosissimo saggio Maometto e Carlo Magno.
Dice molto bene il Gay: da una forza invincibile le città marinare, Gaeta, Napoli e Amalfi, sono riportate sempre verso l'alleanza musulmana. L'essenziale per loro è di conservare il litorale ed assicurare gli interessi del loro commercio. Negoziando con i saraceni, essi ottengono una parte del bottino e continuano ad arricchirsi. La politica di Napoli e di Amalfi è prima di tutto politica di mercanti, che vivono di saccheggi altrettanto che di commercio regolare. Per questo essi non aiutarono l'imperatore nella difesa della Sicilia. Del resto, come avrebbero potuto commerciare se avessero trascurato le coste musulmane? L'Oriente apparteneva a Venezia.
Se Napoli, costantemente minacciata dal duca di Benevento e perennemente alla ricerca di una maggiore autonomia da Bisanzio, tentava di riorganizzarsi sotto la guida di un duca cittadino, cercando l'appoggio degli arabi, il destino di Gaeta fu assai differente. La città entrò presto nella sfera di influenza romana, trovando nella capitale del Papa un fondamentale mercato di riferimento e nel Ducato di Roma un'importante potenza protettrice. Certamente la città che raggiunse i fasti e la potenza maggiori, tuttavia, fu Amalfi. Inizialmente essa andò crescendo in ricchezza grazie alla sua posizione estremamente favorevole e alle opportunità che le offriva l'appartenenza al sistema commerciale dell'impero bizantino. Nel tempo però l'influenza e la presenza di Bisanzio nella regione andarono ridimensionandosi in modo inesorabile, mentre si vennero ampliando il territorio e la potenza del Ducato di Benevento, fino a quando i Longobardi non furono attratti dalla ricchezza della città marittima. Il Ducato beneventano era riuscito a sopravvivere anche alla caduta del Regno dei Longobardi, conservando le sue specificità etniche, pur essendo stato inquadrato nel sistema di potere imperiale carolingio. Proprio a pochi anni dal collasso del Regno Longobardo di Pavia nel 786, le truppe del Ducato di Benevento per la prima volta attaccarono in grande stile Amalfi. La città tuttavia si seppe difendere con orgoglio e anche grazie all'intervento del Duca bizantino di Napoli riuscì a respingere l'offensiva. Per alcuni anni i Longobardi rinunciarono alla belligeranza e preferirono tentare di indebolire Amalfi, aprendo al commercio il porto di Salerno, dove venne trasferita la capitale del Ducato allo scopo di farne una pericolosa concorrenza. Nel contempo essi fomentarono le rivalità interne alla città greco-italica per renderla ancora più vulnerabile. La situazione si trascinò per alcuni decenni fino a quando le divisioni interne non esplosero con violenza. Nell'anno 836 gli amalfitani cacciarono gli appartenenti alla fazione filo-longobarda, costringendoli a riparare Salerno. Si trattò di un grave errore perché con l'aiuto di questi amalfitani esiliati il duca longobardo Siccardo poté l'anno successivo portare un attacco decisivo ad Amalfi. La città venne presa e brutalmente saccheggiata mentre i membri del partito anti-longobardo venivano passati per le armi. Per fortuna degli amalfitani, proprio nel momento di maggior pericolo per la loro indipendenza, il potere longobardo nel meridione italiano entrò in crisi. Già l'anno successivo, in seguito ad una congiura, si ebbe la morte del duca Siccardo, cui seguì una violenta guerra civile. Gli amalfitani ne approfittarono per riorganizzarsi e passare al contrattacco. Assalirono a sorpresa Salerno, penetrando in città e catturando un ricco bottino. Nel contempo, nonostante la rinnovata aggressività di Amalfi, i disordini in campo longobardo continuarono fino a portare inesorabilmente allo smembramento del Ducato di Benevento in tre principati autonomi, con capitali rispettivamente a Benevento, Salerno e Capua. In questo clima particolarmente favorevole per le divisioni in campo longobardo e per la sempre più impalpabile presenza bizantina nell'area, Amalfi trovò la forza per superare le divisioni interne, inaugurare una nuova fase di maggiore coesione e dichiararsi nell'840 Repubblica Indipendente. La massima carica della neonata realtà era il prefetturo, cui vennero affiancate alcune magistrature. Si trattava di una struttura politica estremamente semplice, destinata ad articolarsi molto di più nei secoli successivi, ma fu l'inizio di una gloriosa epopea che portò la città campana ad altissimi livelli di prosperità, di crescita culturale e di espressione di bellezza artistica nell'ambito urbano. I primi passi della neonata Repubblica furono improntati a lungimiranza e prudenza. Alcune navi di Amalfi attaccarono nottetempo Taranto, dove precedentemente era stato imprigionato dal duca Siccardo suo fratello Siconolfo. Gli amalfitani lo liberarono, riportandolo a Salerno, dove poté riprendere il controllo del ducato. In tal modo Amalfi si garantì l'amicizia del suo vicino più potente e, con le spalle coperte da attacchi esterni, poté dedicarsi a tessere una sempre più estesa rete commerciale sul mare. I pericoli per Amalfi tuttavia non venivano solo da parte longobarda. La vicina Napoli, più volte attaccata a sua volta dal duca Sicardo, aveva già inaugurato la sua politica di collaborazione con i musulmani, stringendo con i saraceni quella che fu definita un'empia alleanza. Gli arabi del resto già dall'anno 827 avevano dato l'avvio alla conquista della Sicilia bizantina, finendo per divenire una presenza costante nel Tirreno meridionale. Questo nuovo contesto politico dell'area comportò la necessità per Amalfi di difendere i suoi traffici dai sempre più frequenti atti di pirateria saraceni e dalle mire arabe sulla regione. Già alcuni anni prima, nell'812, navi amalfitane avevano combattuto contro le flotte arabe al fianco dell'ammiraglio bizantino in difesa di Lampedusa, ma dopo la conquista di Messina avvenuta nell'843, la minaccia araba si era fatta ben più consistente e soprattutto pericolosamente vicina alle basi amalfitane. I saraceni occuparono Ponza e Punta Licosia e da qui presero a lanciare continue offensive contro le coste campane. A farne le spese furono Gaeta, annientata dagli arabi nell'846, e il convento di Monte Cassino, aggredito lo stesso anno. La baldanza degli arabi fu tale che non esitarono a risalire il Tevere, minacciando la città eterna. Gli infedeli non poterono superare l'ostacolo delle formidabili mura aureliane, ma scatenarono la loro rabbia sui dintorni della città, saccheggiando e devastando tutto quello che poterono. A fare le spese della violenza saracena fu addirittura la Basilica di San Pietro, difesa da una guarnigione di soldati franchi, sassoni e longobardi, che venne massacrata. Il Papa, di fronte a un simile pericolo, corse ai ripari, chiedendo aiuto all'alleato franco e alle città campane riunite in una lega, che aveva in Amalfi la potenza principale. Le navi di Amalfi e degli alleati dapprima liberarono Gaeta, poi intercettarono la grande flotta araba presso Ostia, riportando una schiacciante vittoria. I sopravvissuti si ritirarono in disordine verso le loro basi e nel corso della navigazione vennero definitivamente spazzati via da un violento fortunale. Furono in quell'occasione catturati un gran numero di prigionieri saraceni che vennero successivamente impiegati a Roma per la costruzione delle mura sulla riva destra del Tevere, dette mura leonine. Ovviamente non sorprende un simile destino per dei prigionieri di guerra, anche se in generale il mondo cristiano non vedeva certamente di buon occhio la schiavitù, censurata con decisione dalle autorità ecclesiastiche e osteggiata con frequenti divieti e norme ad hoc dalle autorità imperiali. È interessante osservare come, nonostante questo clima culturale e questi divieti, tutte le repubbliche marinare, e in particolare queste campane che avevano come riferimento i mercati del mondo musulmano, non abbiano mai rinunciato a questo vile commercio. Sappiamo di un trattato commerciale dell'anno 836 tra il duca di Benevento e Napoli, che autorizzava i mercanti a scambiare qualsiasi tipo di merce con la sola interdizione per gli schiavi provenienti dalla Longobardia, ovvero dal settentrione italiano ed europeo, segno che questo tipo di merce umana veniva trattato senza molti scrupoli dai mercanti napoletani dell'epoca. Nonostante la schiacciante sconfitta, le iniziative arabe nel Mar Tirreno non cessarono affatto, anche perché Napoli, gelosa della sua indipendenza dal potere papale imperiale, accettò nuovamente di allearsi agli infedeli. Fu così che le operazioni militari nel Mar Tirreno meridionale ripresero in grande stile. Gli arabi penetrarono anche in profondità nella terraferma con una violenta incursione che seminò il terrore tra Capo e Benevento, malamente difese dai litigiosi e deboli duchi longobardi. Fu allora Amalfi, su pressione dei messi imperiali, a prendere le armi contro Napoli. Un'audace incursione amalfitana attaccò con successo nell'872 l'isoletta di San Salvatore di fronte al Golfo, su cui oggi sorge Castel dell'Ovo, ricevendo come contropartita il possesso della strategica isola di Capri. Tuttavia, la vocazione a intrattenere rapporti collaborativi e commerciali con la sponda meridionale del Mediterraneo era troppo forte anche per Amalfi. La città aprì il suo porto ai saraceni, divenendo una base per le loro incursioni. La situazione mise in allarme l'imperatore e il papa, i quali iniziarono a fare pressioni su Amalfi per farle rompere l'alleanza. La città campana sembrò intenzionata a voltare le spalle ai musulmani, anche perché le erano stati promessi 2000 mancusi d'argento all'anno in cambio dell'impegno a proteggere le coste tirreniche. Se pensiamo che il mancuso era una moneta coniata nel mondo musulmano, abbiamo la misura dello stato di depressione degli scambi e della scarsità della moneta circolante in Europa nell'epoca carolingia. Il prefetturo Pulcari, tuttavia, una volta intascata la cifra, si guardò bene dall'infastidire le manovre arabe nella regione e, anzi, navi amalfitane affiancarono quelle saracene nelle azioni di pirateria contro il litorale laziale, che permisero alle truppe islamiche di insediare per anni le loro basi presso Civitavecchia, Garigliano e Traetto. Per alcuni decenni Amalfi non venne più direttamente coinvolta nello sforzo arabo per attaccare il Lazio e la città si spese militarmente in contese terrestri contro i ducati longobardi che la circondavano. Solo molti anni dopo, all'inizio del X secolo, la Grande Repubblica Marinara tornò a partecipare al conflitto tra cristiani e saraceni, questa volta come nemica degli arabi nella Grande Lega faticosamente allestita da Papa Giovanni X. Questi episodi ci aiutano a farci un'idea di quali potessero essere i rapporti tra cristiani e musulmani a quel tempo. Sia i porti italiani sia quelli nordafricani erano evidentemente frequentati da ciurme multietniche di diversa osservanza religiosa e anche durante i periodi di conflitto il commercio non si arrestava. Anzi, le razzie probabilmente permettevano di mettere sul mercato, oltre alle merci tradizionali quali tessuti, spezie e grano, anche un grande numero di schiavi, rendendo assai più proficui gli scambi. Amalfi poté giocare un ruolo centrale nell'ambito della rete commerciale del Mar Mediterraneo. I rapporti amichevoli con i saraceni le permisero di attivare intensi scambi con il Nord Africa prima e in seguito anche con le ricche province islamiche di Siria ed Egitto. Furono i marinai campani i primi a far conoscere i prodotti occidentali a queste genti e in tal modo essi poterono entrare in una rete commerciale che si spingeva dalla Cina a Zanzibar. Molto opportunamente, tuttavia, la Repubblica seppe conservare anche uno stretto legame con Costantinopoli, garantendosi la libertà di frequentarne i ricchi empori e di solcare i mari seguendo le rotte del Mediterraneo settentrionale controllato dalle flotte bizantine. Dall'Adriatico al Mar Nero, i vascelli di questa audace città muovevano senza sosta le merci provenienti da luoghi lontani ed esotici. In molte di queste città arabe e bizantine gli amalfitani aprirono empori, costruirono fondaki e magazzini e crearono loro quartieri, al punto che ancora oggi, nei pressi di Sebastopoli, esiste un porto amalfitan. Questi rapporti consolidati nel tempo e che via via divennero continui favorirono un prodigioso arricchimento della città, accompagnato da un grande sviluppo culturale ed artistico, ma soprattutto tecnico e scientifico. Fu proprio riprendendo e migliorando uno strumento cinese che sfruttava il magnetismo terrestre, detto carro magnetico, che gli amalfitani inventarono la bussola, una tecnologia estremamente raffinata per i tempi, che permetteva di orientarsi nella navigazione con grande precisione e di avventurarsi in mare aperto senza timore di perdere la rotta. In sé il magnete, un semplice ago calamitato messo in sospensione nell'acqua, non avrebbe permesso di orientarsi, ma gli ingegnosi marinai campani ebbero la prima intuizione di applicarvi la rosa dei venti e successivamente inventarono il sistema di sospensione cardanica che lo manteneva orizzontale rendendolo indipendente dai movimenti della nave. Per molto tempo si attribuì questa invenzione a Flavio Gioia, un personaggio oggi ritenuto di pura fantasia. Si trattò in realtà del progressivo perfezionamento di un'idea operato nel tempo da questi brillanti marinai del Tirreno. La bussola da Amalfi si diffuse nel mondo con grande rapidità e fu una delle tappe fondamentali nel percorso che portò gli europei secoli dopo a inaugurare l'epoca delle esplorazioni geografiche destinata ad aprire all'Occidente le porte della modernità. Ma la bussola magnetica non fu il solo contributo che Amalfi seppe portare allo sviluppo dell'arte marinara. Dobbiamo alla gloriosa Repubblica Campana il primo codice di diritto commerciale marittimo, detto appunto Tavole Amalfitane. Grazie ai loro contatti con Bisanzio, gli amalfitani poterono accedere ai testi del diritto romano di epoca giustinianea. In particolare, le norme delle pandette ispirarono la compilazione di questo codice legale, che fece da base per tutti quelli analoghi redatti nei secoli successivi e rivolti a regolare i rapporti commerciali sul mare. Anche da aspetti come questi emerge con forza quale fosse il livello di sviluppo civile raggiunto da questa bellissima città agli albori dell'Alto Medioevo, soprattutto in relazione all'arretratezza che si riscontrava altrove in Europa. Al termine di una complessa fase di trasformazione degli assetti europeo-italiano, durata quasi mezzo secolo, la situazione intorno al Mediterraneo si presentava radicalmente cambiata. Ecco come in un suo passo cruciale la descrisse con mirabile capacità di sintesi il grande storico belga Henri Pirin.
Il Mediterraneo è diviso in due bacini, est e ovest, circondati dai paesi dell'Islam. Questi, terminata la guerra di conquista alla fine del IX secolo, formano un mondo a parte, che basta a se stesso e si orienta verso Baghdad. Verso questo punto centrale si incamminano le carovane dell'Asia e la grande strada che, lungo il Volga, raggiunge il Baltico. Di là i prodotti sono instradati verso l'Africa e la Spagna. I musulmani non trattano direttamente con i cristiani, ma non li allontanano. Lasciano che essi frequentino i loro porti, recando schiavi e legno e caricando tutto quello che desiderano acquistare. L'attività della navigazione cristiana, del resto, non continua che in Oriente e all'Oriente si allaccia la punta avanzata dell'Italia meridionale. Là, Bisanzio ha saputo conservare il dominio del mare sull'Islam. Le navi continuano a circolare da Venezia lungo il litorale adriatico e la costa greca verso la grande città del Bosforo e non si fanno scrupolo di visitare inoltre i porti musulmani dell'Asia Minore, dell'Egitto, dell'Africa, della Sicilia e della Spagna. La prosperità sempre maggiore dei paesi musulmani, una volta passato il periodo di espansione, si svolge a vantaggio delle città marinare d'Italia. Grazie a questa prosperità, nell'Italia meridionale e nell'Impero bizantino si conserva una civiltà avanzata, con le città che battono moneta aurea e hanno mercanti di professione, una civiltà che conserva le sue basi antiche. In Occidente, al contrario, dal Golfo del Leone e della Riviera fino alla foce del Tevere, sconvolta dalle guerre e dai pirati, ai quali, per mancanza di flotte, i cristiani non poterono resistere, non sono che deserto e bersaglio della pirateria. I porti e le città sono abbandonati. Il legame con l'Oriente è tagliato e non si stringe nessun rapporto con le coste musulmane. È la morte. L'impero carolingio presenta il contrasto più impressionante con quello bizantino. Esso è puramente continentale, poiché è imbottigliato. I territori mediterranei, che una volta erano i più ricchi di vita in quei paesi e che davano alimento alla parte continentale, oggi sono i più poveri, i più deserti, i più malsicuri. Per la prima volta nella storia l'asse della civiltà occidentale è spostato e per molti secoli si terrà tra la Senna e il Reno. I popoli germanici, che fino ad ora non hanno avuto che una parte negativa di distruzione, sono chiamati a rappresentare una parte positiva nella ricostruzione della civiltà europea. La tradizione antica si infrange perché l'Islam ha distrutto l'antica unità mediterranea.
È un'interpretazione dei fatti che risale al 1937, alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale, e che riprende in modo radicale una posizione già espressa in precedenza dallo storico belga. Gli storici della metà dell'Ottocento fino alla fine del secondo conflitto si sono sempre molto concentrati sul ruolo che l'impero carolingio ebbe nella definizione dell'identità europea, dando vita a un dibattito fortemente ideologico e influenzato dalle correnti politiche nazionaliste tedesche e francesi. Gli storici di oggi, più propensi a capire e studiare i fenomeni nella loro complessità, tendono a rimodulare queste tesi così radicali, tenendo conto dei rapporti che comunque il Mediterraneo continuava a mantenere in vita tra impero bizantino, mondo musulmano e occidente, ed evitando di sottovalutare, come si tendeva a fare in passato, il ruolo di nuove forze destinate a entrare prepotentemente nella storia europea, come ad esempio i popoli slavi e soprattutto i vichinghi. L'impianto di fondo di Piren tuttavia rimane valido per capire i grandi mutamenti che si verificarono nell'Europa continentale all'indomani dell'avanzata araba. Mutamenti destinati certamente a determinare in larga parte le precondizioni per lo sviluppo di una civiltà occidentale originale. Termina qui la puntata e con essa anche questo capitolo dedicato alle modificazioni dell'assetto del Mediterraneo, in generale il nuovo assetto dell'Europa occidentale che si venne a determinare nei primi anni del IX secolo e sul finire dell'VIII. Nel prossimo capitolo ci occuperemo di tutt'altro. Nella sostanza l'avanzata dell'impero carolingio e l'avanzata delle armate di Carlo Magno determinarono una nuova grande realtà territoriale che assorbì una serie di strutture statuali che erano i suoi confini, determinando una ridefinizione dei confini stessi della cristianità latina e del regno di Carlo. Alla fase di belligeranza dovete seguire ovviamente una fase di stabilizzazione dei rapporti. Noi ci occuperemo proprio di osservare quali erano i rapporti diplomatici che l'impero carolingio intratteneva con questi nuovi vicini, non necessariamente vicini, ma comunque con tutte le nuove realtà con cui entrò in contatto in seguito a questa politica espansiva, quindi la Danimarca, l'Inghilterra anglosassone, ovviamente l'impero bizantino, ma anche realtà più lontane, come per esempio, ed è forse una delle parti più interessanti di questo capitolo, l'impero abbaside. Quindi un capitolo che sfrutta le relazioni diplomatiche dell'impero carolingio per occuparsi di tutto il mondo che gli stava intorno, in qualche modo una scusa anche volendo, per andare a dare un'occhiata alla situazione generale intorno all'impero. Un capitolo un po' composito, secondo me vario, piacevole. Vi saluto, vi ringrazio ancora per la vostra cortese attenzione e vi rimando quindi alla prossima puntata.